When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast presenta Talking Trek. Buonasera popolo di Star Trek, sì, non sono Jared, sono Max. Oggi ho rubato il suo consueto inizio, la sua consueta frase, proprio perché Jared lo abbiamo messo a riposo e Sofia ed io ci siamo presi la diretta del martedì sera. A proposito, saluto Sofia.
Buonasera.
Neolaureata in dance con una tesi proprio su Star Trek. E saluto il nostro ospite di questa sera, Omar Serafini.
Un caro saluto a voi due e poi soprattutto ai vostri ascoltatori a questo punto.
Omar è un nostro caro amico, è lo showrunner di Fantascientifica, che è la più importante piattaforma di podcast sulla fantascienza in Italia, nonché la piattaforma che ospita i podcast di Talking Trek. Comunque avremo modo di parlare più a lungo con Omar dopo, più avanti nella trasmissione, perché prima vogliamo festeggiare la laurea di Sofia. Brava Sofia!
Grazie mille. Io Max ti rubo subito la parola perché vorrei approfittare, visto che vedo che siamo già quasi 20 persone, anzi ci sono già quasi 20 spettatori, vorrei approfittare per salutarli, per cominciare a salutarli tutti quanti. Abbiamo collegati sia da YouTube che da Facebook. Allora, dunque, abbiamo Sara F che ci saluta. Ciao Sara. Poi abbiamo Will Models, sempre da YouTube. Ciao, buonasera a te. Poi abbiamo, sempre da YouTube, Fabrizio Leporini, che ci augura lunga vita e prosperità a te. Poi mi dai una mano, per favore, Max?
Sì, sicuramente. Dopo Fabrizio Leporini abbiamo Davide Caldarelli, che dice buonasera a tutti. Eccomi qui dopo una serata impegnativa. Jared ne sa qualcosa, ma Jared non è con noi, noi lo salutiamo tra l'altro, per cui lo scopriremo. Davide Picillo, auguri Sofia.
Grazie Davide.
Fabrizio Leporini, auguri. Esatto. Ecco che compare il nostro Jared. Ecco che compare il nostro Jared con buonasera anche qui. Davide Caldarelli, brava Sofia, complimenti dottoressa, la tua laurea fa tendenza.
Va. Dato che siamo già 35, accidenti, 35. Wow, andiamo avanti. Bene.
Abbiamo due pezzi grossi, una laurea e il podcast più importante d'Italia, quindi alla fine dei conti è ovvio che ci vengono a trovare. Elvira Arcidiacono che fa ancora i complimenti a Sofia, poi vediamo un po' Roberto Politi, ciao, congratulazioni, Riccardo Frasca, augurissimi dottoressa, buonasera a tutti e a tutti e complimenti a Sofia.
Grazie.
Poi Sofia, se vuoi, guarda, John De Pond che rinnova gli auguri a te, Giordano. Grazie. Bracavante che dà la buonasera a tutti.
Michelangelo, non so se l'hai salutato, scusami, c'era Angela Privitera che ci augura una buona serata. Grazie Angela, anche a te. Prego Max.
Sì, guarda, stanno scorrendo tantissimi saluti, vedo anche un Riccardo Galletti, buonasera, congratulazioni a Sofia, dottoressa Sofia da parte di Daniela Colantoni, le mie più sentite congratulazioni, e Giusimo Rabito dice complimenti nella tua laurea, ci siamo anche noi. E finiamo il momento con Andrea Boidi che dice felice sera a tutti. Parlando di social, Sofia, che cosa dobbiamo dire?
Ragazzi, le solite raccomandazioni. Come al solito vi informo che le nostre live sono visibili sia qui, in tempo reale chiaramente, sia qui su Facebook che su YouTube. Mi raccomando, su YouTube iscrivetevi al canale, lasciate i commenti che così vi leggiamo man mano che si va avanti. Iscrivetevi al canale e schiacciate la campanellina in modo tale che così vi arrivi ogni volta la notifica, ogni qualvolta che facciamo un video, che andiamo in live, perdonatemi. Mentre invece su Facebook, mi raccomando, cliccate mi piace sulla pagina, commentate pure lì perché tanto anche lì vi leggiamo in tempo reale e condividete, mi raccomando. E soprattutto condividete la live anche sui vostri profili personali, mi raccomando, che è importantissimo, così più siamo, più ci divertiamo.
Esattamente.
Poi se è giunto qualcuno? Abbiamo Gian Pietro, eccolo qui, Gian Pietro Nali, che ci dà buonasera e mi fa le congratulazioni, grazie mille.
E guarda, c'è Jared che continua a mandarci un messaggio particolare, sì, che dice Omar cambia la maglietta.
La maglietta era d'uopo in questo caso, perché trovandomi davanti al massimo dello show su Star Trek e poi del pubblico di Star Trek, dico,
effettivamente
mi sembrava d'uopo mettermi la maglietta rossa.
Maglietta rossa con un logo che indica...
Logo bellissimo.
Dov'è? Qua.
Eccolo qua. Vediamo se si avvicina.
No, dall'altra parte. È questo qua, eccolo. Sì. Esatto. Ecco qua. Fa proprio vedere il vicino.
E poi ci sono dietro le istruzioni che però sono illeggibili, per cui non...
Io direi andiamo avanti con i saluti perché si è unito anche qualcun altro. Infatti abbiamo Marco Taddia che ci saluta e ci dice Omar, attento che ci ascolta.
Ciao Marco!
Poi abbiamo Roberta De Tomi che ci saluta. Ciao Roberta! E, ciao, e poi chi altro abbiamo?
Abbiamo un William Paghini che ci manda un messaggio particolare, oh, sì, che dice Max, sto facendo il ritratto di Data, noi lo aspettiamo per mandarlo in onda nella prossima puntata in cui affronteremo nuovamente i gadget e i disegni autoprodotti, cose di questo genere. Quindi appena è pronto, mandacelo che lo trasmettiamo. Emanuele Vendramini, ciao, live long and prosper. Omar, però, noi abbiamo ricordato tutti i contatti social di Talking Trek, ricorda tu, per il pubblico di Fantascientificast, i contatti social di Fantascientificast.
Allora, direi, prima partiamo da dove ci possono ascoltare Fantascientificast. Fantascientificast lo potete ascoltare o direttamente dal nostro sito, per cui www.fantascientificast.com, oppure sulla piattaforma Podbean, che è una piattaforma di distribuzione podcast, e lì ci trovate l'indirizzo podcast.fantascientificast.it, poi ci trovate su Spotify e poi ovviamente anche su Apple Podcast. Come contatti social noi siamo un po' meno sofisticati di voi, perché ci trovate su Facebook, classica pagina Fantascientificast, su Twitter al profilo FantasciCast e poi anche su LinkedIn. Noi abbiamo fatto questa scelta, comunque siamo anche su LinkedIn.
Ecco, noi LinkedIn non lo abbiamo ancora e quindi voi avete qualche cosa in più, giustamente, ma è un social più professionale che si addice forse di più a voi che a noi.
A proposito, io stavo mettendo una cosa importante, noi abbiamo anche altri due social oltre a Facebook, senza nulla togliere a Omar, chiaramente, però abbiamo altri due social oltre a Facebook e a YouTube, e questi due sono Twitter e Instagram, quindi vi invito calorosamente a seguirci anche da lì.
Ecco, inizio a rimpiangere i tempi in cui c'era solo una cosa, MySpace, vabbè, va bene. Sofia, direi di dedicare la prima parte della trasmissione alla tua laurea. Quindi direi che Homer ed io ci mettiamo dietro la cattedra, facciamo gli esaminatori della tesi e ti facciamo ripetere tutta la laurea che ho anche avuto l'onore di vedere in diretta, diciamo. Anche perché, e questa è già la prima domanda, guarda, che ti mando così, di primo acchito, la tua laurea è stata una di quelle fatte nel periodo del lockdown da coronavirus.
Sì.
Per cui non sei andata in università a farla, l'hai fatta da casa. Com'è questa esperienza?
Ma senti Omar, sicuramente è un'esperienza molto, molto particolare. Ora, premetto che questa qui è stata la mia prima laurea, la mia prima seduta di laurea, quindi spero che in futuro ce ne possa essere anche un'altra se tutto va secondo i piani, e spero che questa seconda possa essere dal vivo, come tutti. Ma ti dirò, è stata comunque però una bella esperienza. E anche perché comunque, nonostante non abbia avuto modo di avere, diciamo, accanto a me fisicamente le persone a cui tengo, a cui voglio bene, grazie ai nuovi mezzi tecnologici ho avuto modo di averli vicini via etere, via telematica. Quindi devo dire che nonostante questo nonostante la distanza, nonostante la quarantena, è stata sicuramente un'ottima esperienza.
Guarda, Fabrizio Leporini ti fa una domanda imbarazzante: ma è possibile leggere la tesi?
Allora, guarda, ti rispondo subito, caro Fabrizio, è una domanda che in realtà mi hanno fatto in diversi negli ultimi giorni. E allora, vi dico questo, io ancora non posso pubblicare la tesi, perché prima dovrò andarla a deporre in università, a depositare in università, per via dell'antiplagio. Quindi per evitare che diciamo che qualcuno mi che insomma che questa circole che qualcuno insomma ci metta sopra le mani, purtroppo ancora non la posso pubblicare, devo aspettare, diciamo, il consenso da parte dell'università, però presto, si spera presto, sarà disponibile.
Bene, non vediamo l'ora. Magari si potrebbe trasformare in un podcast a puntate. Cosa ne pensi, Omar?
Sì. Secondo me sarebbe una cosa splendida.
Oddio, vi ringrazio.
Abbiamo già trovato un nuovo ingaggio.
No, facciamo una bellissima miniserie, visto che va andando di moda, facciamo una bella miniserie. No, ci sto, approvato, direi.
Bene, pensa, magari sarai la prima persona a trasmettere una tesi via podcast, per di più su Star Trek, quindi un ulteriore vanto per il marchio Star Trek e fantascientifica. La raccolta dei dati per realizzare la tua tesi, allora io mi ricordo, magari anche Omar ti ricorda, qualche anno fa, perché vabbè, il colore dei miei capelli testimonia una certa età, magari quello di Omar un po' meno. Io mi ricordo notti insonni passate sui libri, sì, c'era il computer già, ma si usavano giusto per comporre la tesi e stamparla in brutta, perché poi la versione bella andava in fotografia, ecco, cose di questo genere. Al giorno d'oggi com'è stata la raccolta dei dati per la tesi?
Ma allora, guarda, ti dirò la verità, si è divisa principalmente, almeno per quanto mi riguarda, in due blocchi, perché da una parte anch'io ho avuto i miei libri su cui fare affidamento, tra l'altro consigliati uno di questi proprio dalla mia relatrice di tesi, e quindi diciamo che anch'io ho vissuto l'esperienza di passare notti insonni sui libri e soprattutto sulla tastiera, a buttare giù e a scrivere. Ma soprattutto un'altra parte molto, molto grossa l'ho ricavata grazie a tutti i siti, anche Talking Trek tra l'altro, TG Trek, Memory Alpha, che mi hanno permesso appunto di avere delle informazioni, diciamo, aggiuntive che magari dei libri, appunto, che dei libri di testo non potevano darmi, perché magari non aggiornatissimi. Quindi diciamo che si è diviso un po' in due, ecco. Posso dire questo.
Omar, secondo te, se ai tuoi tempi o ai miei tempi, io parlo degli anni 90.
I nostri
tempi. Diciamo, io parlo già degli anni 90, quindi... Sì. Inizio anni 90, avessi portato una tesi su Star Trek, sarei stato accolto in maniera molto molto diffidente da parte del mondo accademico.
Assolutamente sì.
anche dalle tue parti,
anche dalle mie parti, anzi posso anche portare indirettamente la mia esperienza di avere portato nel 2006 una tesi di laurea praticamente sulla filmografia di Godzilla, e praticamente anche lì era stata vista come praticamente una sorta di cosa un po' praticamente da ricovero psichiatrico, no, psichiatrico direttamente a questo punto. No, direi che secondo me forse è dovuto anche un po' alla mentalità italiana, forse al mondo accademico italiano, la ricerca di certi argomenti in ambito accademico, voi in questo caso Sofia con Star Trek, che se volete può avere ovviamente dei risvolti socioculturali di impatto notevole ai nostri tempi, e portare forse ancora, secondo me, in Italia non siamo ancora maturi per qualche cosa del genere. Io ringrazio Sofia perché può aver fatto, se vuoi, anche in un certo senso da spartiacque, diciamo, da rompighiaccio per questa situazione. Devo dire la verità.
Sarebbe stato difficile. Jared, che fa il nostro grillo parlante esterno a questo punto, ci chiede in che cosa ci siamo laureati. Guarda, anticipo, io facevo architettura, per cui più che grandi lucidi con grandi disegni e progettazioni di grandi centri residenziali o bunker non ho fatto, per cui con Star Trek avrei avuto poco a che vedere in termini universitari. Invece Omar, hai parlato di Godzilla, quindi qualche cosa di inerente al cinema doveva esserci.
Io sono la rara quella poi che sostanzialmente poi mi dà da mangiare, praticamente mi sono lavorato in ingegneria elettronica e praticamente invece poi nel 2006 ho dato la magistrale di scienze tecniche della comunicazione.
Abbiamo una testimonianza accademica di John DePond che dice che credo che molta differenza sia data dalla materia in cui si scrive la tesi. Essendo un argomento televisivo, credo che il materiale di Sofia sia stato prevalentemente virtuale. La mia tesi, quella di John DePond, sulla scultura ceramica contemporanea, è stata una lavina di libri. Sì, penso che sia difficile trovare in internet una documentazione sulla cultura ceramica, in effetti capiamo la tua posizione, John DePond. Fabrizio Leporini suggerisce una progettazione tubi di Jeffries, sarebbe stato bello all'epoca.
Interessante quello, veramente.
Esatto. Sofia, torniamo a te, e quindi, visto che abbiamo parlato del mondo accademico, come avrebbe affrontato il tema Star Trek, perché chiediamo il tuo mondo accademico, come ha recepito e affrontato questa tesi su Star Trek, che, ricordiamolo, si intitolava
dunque Star Trek e il suo fandom, un viaggio lungo 54 anni.
Sì, e in video potete vedere un attimo anche l'indice della tesi.
Allora, dunque, il mondo accademico, allora, ti dirò la verità, io penso di essere stata molto molto fortunata perché ho avuto la mia relatrice di tesi, che era la mia docente di storia della radio e della televisione, che subito si è mostrata molto propensa nel portare avanti questo progetto. Io tra l'altro mi ricordo che dovevo fare con lei l'esame di storia della televisione, appunto, della radio, che doveva essere scritto, ma io mi impuntai e dissi no, io voglio farlo orale, perché sentivo che con lei c'era un feeling. E al che lei mi disse: guardi, mi porti per favore una relazione riguardo un argomento che a lezione abbiamo trattato poco, ma che comunque io ho citato. Io ho preso la palla al balzo e ho detto ok, guardi, io le porto una relazione su Star Trek, visto che comunque come tesi mi piacerebbe appunto scrivere o comunque realizzare un progetto legato alla fantascienza nella televisione. Lei si sono illuminati gli occhi e quindi mi ha dato subito l'ok. Quindi vi dirò la verità, in realtà io da parte del mondo accademico mi sono trovata molte, molte porte aperte, cioè nel senso ho avuto la fortuna di trovarmi davanti dei docenti, dei professori molto disponibili e anche appunto molto entusiasti del progetto che stavo andando a portare. Diciamo che più, lasciavo più perplessi i miei ormai ex colleghi di università. Infatti, diciamo che le risposte ogni volta che qualcuno mi chiedeva su cosa avrei fatto la tesi si dividevano in due. Metà mi dicevano: "Oh, ganzo, figo", e l'altra metà rimanevano un po' basite a dire: "Ah, ok, sì, bene". Quindi, però è stata sicuramente una gran soddisfazione, questo posso dirlo. E soprattutto, qui mi vorrei fare una minuscola parentesi. È stata sicuramente una soddisfazione che sono riuscita a portare a termine anche grazie a voi, sia grazie al pubblico che ci segue, ma anche soprattutto grazie a Talking Trek in primis, perché davvero probabilmente se non avessi fatto parte così di questo progetto così bello, forse non sarei arrivata fino a questo punto, quindi ci tengo a ringraziarvi in diretta, ecco, mi sembra doveroso.
E quindi direi che c'è un po' di tutto il pubblico di Talking Trek all'interno della tesi di Sofia, c'è un po' di Talking Trek, un po' di fantascientifica, c'è un po' di tutti i media che sono coinvolti in questa grande avventura che stiamo affrontando.
Nel frattempo, scusa, ti fermo, certo. È arrivato Daniele Amore, che salutiamo.
Buonasera a te.
Buonasera.
E andiamo un pochino avanti, entriamo nel dettaglio. Abbiamo qui l'indice appunto della tua tesi. Un punto interessante è il passaggio dall'eredità di Roddenberry, che viene affrontato nella prima parte della tesi, a quello che poi arriva dopo, quello che arriva in questi ultimi giorni. Vedo che ti sei incentrata principalmente sull'universo dello specchio, quindi l'antitesi del mondo utopico presentato da Roddenberry e le nuove sfide che ha dovuto affrontare la produzione di Star Trek Discovery nel rinarrare e ricostruire Star Trek. Come hai affrontato questi temi?
Ma allora, guarda, per quanto riguarda l'universo dello specchio, innanzitutto io ho deciso di trattarlo perché è un argomento che personalmente mi sta molto a cuore. Penso che l'universo dello specchio sia veramente una delle parti che più adoro all'interno del mondo di Star Trek, perché comunque ci propone una visione, se vogliamo, completamente distorta, appunto completamente all'opposto, quindi specchiata giustamente, di quello che invece Star Trek ci viene a raccontare di solito, quindi rispetto appunto a questo universo, diciamo, relativamente pacifico. Riguardo l'universo dello specchio, tra l'altro ho avuto modo di approcciarmi all'argomento tramite il gioco del doppio che viene citato nel libro di Thomas Richards, Il mondo di Star Trek, dove appunto l'autore parla di questo dualismo che è sempre presente appunto nel mondo di Star Trek, sia nella serie classica, ma soprattutto la parte più lampante è sicuramente il doppio tra Data e Lore, che sono completamente l'opposto l'uno dall'altro. E diciamo che partendo da questa riflessione, questo gioco del doppio, questa opportunità di prendere un personaggio e trasformarlo nel completo opposto di se stesso, diciamo che da lì è nato un po' tutto il mio spunto di riflessione. E questo.
Ok, perfetto, perfetto. E dall'universo dello specchio si arriva poi ad analizzare Discovery, che in un certo senso, almeno dal punto di vista della narrazione, è una cosa completamente diversa da quella che è stata la concezione di Star Trek fino agli anni 2000. In questo caso, su che cosa hai posto maggiormente l'attenzione?
Allora, diciamo che sono stati due i fattori su cui ho voluto porre l'attenzione principalmente. Il primo sicuramente è, diciamo, il nuovo modo che diciamo di narrazione, che il nuovo tipo di narrazione che Star Trek Discovery deve affrontare, perché chiaramente nel mondo in cui ci troviamo oggi la narrazione è cambiata completamente. Se prima ci si poteva basare, io per esempio ho deciso all'interno della tesi di prendere due serie che sono un po' agli antipodi, ovvero Star Trek, la serie classica, e Star Trek Discovery, perché se in Star Trek Discovery se in Star Trek la serie classica è possibile vedere degli episodi autoconclusivi autoconclusivi, con una trama, diciamo, di base molto nell'etere. All'interno invece di Discovery chiaramente c'è una trama che viene portata avanti episodio dopo episodio. In certi momenti si ferma o comunque viene alternata ad altre sottotrame, ma comunque diciamo che c'è un po', c'è questo cambiamento, c'è questo, appunto, questo cambiamento principale. E quindi diciamo che io mi sono voluta concentrare appunto sia sulle nuove tecniche, sulle nuove sfide della narrazione, quindi cosa significa adesso portare riportare in auge una serie cominciata ormai negli anni 60. E dall'altra parte appunto ho voluto anche, come vincono le immagini, ho voluto anche un po' far notare appunto anche i cambiamenti stilistici e visivi che ci sono stati nel corso di queste serie. Chiaramente i Klingon, come tutti sappiamo, che tanto sono anche oggetto di polemica perennemente anche qui su Talking Trek. E quindi diciamo che appunto ho voluto anche un po' ho voluto vedere un po' la dinamica con cui questi Klingon sono cambiati, ma secondo me hanno mantenuto un fattore che è rimasto comune dagli anni 60 fino ad oggi, ovvero l'utilizzo di trucco prostetico per la realizzazione dei corpi o comunque della fisionomia e non della CGI. E è stato un argomento che in realtà ho affrontato con molto piacere, perché è sempre bello vedere quando c'è, diciamo, quel tocco artistico che secondo me dà sempre un po', dà sempre qualcosa di più alle serie, ecco.
E guarda, c'è Riccardo Galletti che fa un'osservazione: la discussione della tesi la stai facendo stasera.
Claro. Poi tra l'altro aspetta, avevo una domanda di Jared che mi dice: vogliamo dire il voto? Diciamolo. 102.
Bene, brava, un
ottimo. Ho avuto il mio 102, quindi io sono contentissima.
Esattamente. A questo punto direi di fare un passo indietro, molto indietro, anche prima di Omar e di me. Omar, ad esempio, tu quando sei entrato in contatto con Star Trek per la prima volta, con che cosa?
Allora, Star Trek io me lo ricordo all'inizio degli anni 80, in cui questo mio compagno di classe, il padre dal ritorno all'America, aveva portato questa rivista praticamente, dove c'erano praticamente su queste astronavi, cioè praticamente c'era l'Enterprise e un incrociatore Klingon, diciamo, prima versione. Tra l'altro lì c'era stato, se vuoi, un episodio prima, perché quando ero piccolo, per cui parliamo nel 1845 circa, adesso quell'ora lì, quando tiravo ancora le carrozze a cavallo, praticamente c'era una marca di la Dinghy Toys, non so se te la ricordi, Max, la marca che faceva le macchinine modellino di un certo livello. Sì. Quella lì aveva a catalogo praticamente sia l'Enterprise che l'incrociatore Klingon, che
tra l'altro adesso hanno
dei prezzi di mercato, diciamo, come modernariato, che sono veramente inarrivabili, no? Per cui io dopo mi è rimasto impresso già da giovane queste forme. Poi è arrivato questo ragazzo con questa rivista che mi aveva affascinato, perché lì era una sorta di, immagino come se fosse una sorta di guida, uno speciale su Star Trek del tipo della nostra guida TV, per intenderci. Queste immagini abbastanza suggestive, tenendo conto che allora la fantascienza eravamo nell'epoca ante guerre stellari, per cui il massimo della sofisticazione della fantascienza poteva essere al limite il top, poteva essere il pianeta proibito, ecco, stavamo su quel target. Potevano esserci quelle esperienze disergico-oratoriali dei film di Godzilla, al limite, praticamente.
Guarda, mi permetto di interromperti, perché hai citato il pianeta proibito, e io ho fatto il tema di maturità, parallelismo tra il pianeta proibito e Star Trek e Shakespeare.
Bellissimo, cioè, ti ha preso la tempesta sostanzialmente.
Esatto.
Bellissimo.
Ma non ci pensavo da vent'anni a questa cosa, ma l'hai fatto venire in mente adesso. Scusa, ti ho interrotto, vai pure avanti. Allora,
per cui cosa è successo poi? Andiamo avanti nel tempo. Per cui, come posso dirti, questa imprinting subito di questa serie, che non si riusciva a capire, di Star Trek, però dicevi non hanno... anche la televisione, diciamo, allora le emittenti private erano veramente agli arbori, si parlava di massimo spazio 1999, per diciamo, UFO, ecco, eravamo su quelle target lì di sterili. A un certo punto c'è stato il botto quando Tele Monte Carlo, allora Tele Monte Carlo, ha cominciato a trasmettere Destinazione Cosmo.
Esatto, la
prima. E lì praticamente più che altro mi si è aperto un mondo, perché sostanzialmente sono venuto a contatto con una fantascienza sì televisiva, però con sottotrame che si vedevano, per chi masticava un po' di fantascienza letteraria, si vedevano scritte da gente e scrittori con controfiocchi, ecco. Sì, per cui è stato quello.
Se invece in Italia fossi stato in America, la rivista che avresti preso tra le mani non sarebbe stata quella che hai citato, ma sarebbe stata una cosa che si chiamava, di la tua Sofia?
Un po' canalia.
Vabbè. Che c'è il nome?
Guarda, questa è stata veramente una chicca. Questa l'ho trovata... Allora, innanzitutto qui si ringrazia veramente tanto Memory Alpha, perché io praticamente non mi ricordo cosa stessi cercando. E probabilmente una piccolezza, insomma, e a un certo punto vidi nelle bibliografie citate appunto da Memory Alpha, vidi questo spoccanale e dissi: oh, cos'è? Al che mi andai a documentare, e questa è veramente proprio una chicca. In pratica, Spoccanalia era una rivista creata in America, chiaramente, da due fan. Due ragazze che erano fan della serie classica, e che è uscita praticamente durante la terza stagione della serie classica, quindi parliamo di fine anni 60, inizio anni 70, 69-70. La cosa molto interessante riguardo questa rivista è che era totalmente, come si può dire, realizzata a mano, non c'era dietro un grosso distributore. E tra l'altro le due ragazze si impegnavano appunto a disegnare le grafiche, a scrivere, insomma, facevano un po' tutto loro. E tra l'altro la rivista era soprattutto incentrata, come si evince anche dal nome, proprio sul personaggio di Spock. Diciamo che era un po' l'idolo, un po' il personaggio favorito di queste due ragazze, quindi hanno deciso di dedicarvi pure il titolo. Sono usciti in totale 5 volumi, e ognuno di questi, come si vede dalle immagini che adesso hai tolto, Max, comunque
le faccio tornare subito.
In pratica, questo è interessante perché le copertine sono tutti quanti di questi 5 volumi, sono dei disegni che i fan avevano mandato alla redazione. È una cosa molto carina, secondo me. E un'altra cosa molto interessante riguardo questa rivista è che, a parte Roddenberry, la adorava, perché Roddenberry ha sempre avuto un rapporto, almeno nel corso della serie classica, ha avuto sempre, diciamo, un rapporto molto, molto positivo con il fandom. Era molto contento di sapere che qualcuno effettivamente gli stava dietro, che qualcuno apprezzava così tanto il suo lavoro. Tant'è che anche dalle interviste degli attori, come per esempio di Nimoy o Kelly, pare proprio che Spoccanalia fosse una lettura obbligata, cioè se tu volevi lavorare con Roddenberry dovevi leggere Spoccanalia. E in più molti articoli di Spoccanalia raccoglievano anche delle corrispondenze o comunque delle testimonianze da parte sempre degli stessi attori, quindi appunto di Nimoy piuttosto che Kelly, piuttosto che Shatner, ma anche di DC Fontana, che praticamente si occupava lei stessa in primis di raccontare qualcosa di più riguardo al personaggio di Spock o comunque Vulcaniani. Una cosa carina, poi chiudo, che se no mi prolungo troppo, stando a un racconto di Fontana, l'attrice che ora non mi ricordo come si chiama, vi chiedo scusa, l'attrice che interpretò per la prima volta Amanda, la moglie di Sarek, si era convinta che il nome vero di Spock fosse Harold, e quindi si era convinta di questa cosa qua e specie, diciamo, un po' con le mani e coi denti per farlo rinominare Arnold. Per fortuna questa cosa non andò in porto, perché insomma ci avrebbe un po' rovinato, ecco.
Esatto. Guarda, a questo punto io direi di fare un passo indietro sui commenti che ci sono arrivati mentre affrontavamo i discorsi e parlando di laurea o maturità, Davide Piccillo ci dice che anche lui ha fatto la maturità parlando della visione di Roddenberry, e poi Riccardo Frasca che ci testimonia che vide per la prima volta la serie classica di Star Trek nel 1980 e poi al drive-in vide The Motion Picture. Il drive-in, wow. Un mito che mi è sfuggito, non ho avuto modo di conoscere i film tramite la visione da macchina. Claudio Enrico.
Sì, scusa, no, vai pure, poi volevo fare una puntualizzazione riguardo un'immagine, però vai pure, tranquillo.
Okay. Claudio Enrico ha cominciato a vedere Star Trek nel 75 su TV Zagreb, in inglese sottotitolato in Jugoslavo, e Marco Taddia da bambino ha visto la TAS su Star Trek 4 e TNG nei primi anni 90 su Italia 1. Ci sono anche altri commenti, rimane il fatto che ci siamo avvicinati tutti o tramite in Italia la visione su Telemonte Carlo, quella che aveva citato Omar poc'anzi, io lo vedevo in bianco e nero, me lo ricordo.
Sì, anch'io.
Guarda, ricordo il momento in cui l'ho visto per la prima volta a colori, era la festa di compleanno di un compagnetto di scuola, e c'era la festa in sala e nell'antisala c'era la televisione a colori accesa e c'era Star Trek a colori. E io sono stato a guardarmi Star Trek tutta la festa, ignorando completamente gli amici.
Pensa che invece nel mio caso, praticamente, sempre vista tramite un televisore che era praticamente un geloso, te lo ricordi? Era un geloso piccolino, un affarotto così, un video. E la prima volta che ho visto Star Trek a colori è stato al cinema The Motion Picture, che per me è stata una, praticamente ero lì, come dire, in una sorta di sindrome di Stendhal, perché praticamente vedere finalmente a colori in schermo grande sembrava chissà che cosa, incredibile veramente.
E poi c'è Jared che confessa di aver conosciuto Star Trek con Star Trek Enterprise sulla 7 nei primi anni 2000. L'età fa la differenza, ovviamente.
Tra l'altro, io vorrei fare una piccola puntualizzazione. C'è Jared qui che ci scrive che per essere qualcosa del 1972 era tanta roba. Io però vorrei puntualizzare che nell'immagine che hai fatto vedere prima, Max, quel piccolo cartellino che riportava la data 1972... era questo qua, Star Trek Lives, si trattava della prima grande convention dedicata totalmente a Star Trek. Anche su questo c'è un aneddoto interessante, scusate, non mi voglio dilungare troppo. Diciamo che c'è questa cosa che in pratica, che come tutte le convention, si organizzarono per chi lo organizzò, diciamo che era pronto, aveva adibito una hall di un albergo e si aspettava poche persone, cioè nel senso si aspettava un massimo di 1000 persone, così, perché diceva vabbè, tanto in America è questo chiaramente, e invece praticamente gliene arrivarono il quadruplo, tant'è che ci sono delle testimonianze di persone che hanno partecipato che lo ricordano, che ricordano che andare a quella convention fu come andare ad una fermata della metropolitana in ora di punta, tanta gente che c'era.
Il fandom poi ha dovuto subire, anzi lo subisce ancora in realtà, un grande trauma. Si chiamano Trekker o Trekkie? C'è differenza tra le due cose?
Dunque, sì, chiaramente c'è una differenza, infatti io ho dedicato un intero sottoparagrafo a questa piccola diatriba, perché diciamo che è vero che Trekkie è stato il primo vero nome con cui delle persone a una convention, mi sembra la 52esima convention di fantascienza, vennero battezzate dopo essere state viste appunto indossare delle orecchie da vulcaniani autoprodotte o delle divise di Star Trek, ma diciamo che ha assunto, soprattutto a seguito di alcuni tristi interventi da parte di Shatner al Saturday Night Live negli anni Ottanta, ha assunto una connotazione negativa. Ci sono addirittura dei giornalisti che scrivono appunto sempre negli anni 70-80, descrivono proprio i Trekkie e descrivono queste persone come dei reietti della società, cioè delle persone che praticamente sono dormienti per tutto il loro tempo nella vita e si svegliano quando solamente quando sentono qualcuno che pronuncia male un nome di uno dei personaggi, oppure quando qualcuno gli fa una domanda legata allo show, ma fondamentalmente non gliene frega niente. Cioè, praticamente li vedono, sono visti un po' come dei reietti. C'è da dire che gli attori, soprattutto quelli della serie classica, hanno avuto un po' delle diatribe con i fan. Una su tutte, per esempio, è stato quando Nimoy apparve per la prima volta dal vivo ad una parata. Era una parata con anche funzionari, diciamo, dell'esercito, e praticamente lui si presentò in veste di Spock ed era pronto a firmare qualche autografo. Era lì bello tranquillo. Il problema è che venne assalito da un gruppo molto nutrito di fan di Star Trek, che in pratica manca poco gli strapparono i vestiti, e venne portato via proprio dalle forze dell'ordine per trarsi in salvo, tant'è che poi Nimoy fino alla prima convention grossa, appunto quella successiva al 72, mi sembra quella del 75, non partecipò più a nessuna convention, o comunque non vuole più avere a che fare con i fan. E mentre invece Shatner, appunto, ebbe quell'uscita piuttosto infelice. Infatti è possibile trovare online, scavando ben bene nella rete, questo intervento piuttosto triste, appunto, di Shatner, che racconta di come lui vive l'esperienza a contatto con il fandom di Star Trek, e non era buono, sicuramente non era buono, tant'è che anche i Trekker che erano in studio ci rimasero di molto male. E dall'altra parte questo è come il mondo vede un po' i fan di Star Trek, e lì appunto li denomina Trekkie, appunto nel loro punto di vista negativo, ma noi sappiamo che c'è molto di più oltre a questo, c'è molto di più. E infatti poi il termine adottato anche da, appunto, come ci fa notare anche, è sparito il commento, scusate, Andrea Boidi mi sembra, che ecco ci qua. Fa notare, esatto, che Roddenberry preferiva chiaramente il termine Trekker, perché comunque è sicuramente molto meno
dispregiativo.
Esatto.
Per cui bisogna dire siamo Trekker, così almeno ci connotiamo nella accezione migliore. Ecco. E arrivando alle ultime parti.
Leggo un commento di Jared che ci dice: tra l'altro i cosplayer di Star Trek sono stati tra i primi precursori di Star Trek, prima ancora che venisse coniato il termine cosplay in Giappone. Vero, questo è verissimo, confermo.
Sulla coniatura del termine cosplay in Giappone chiediamo ad Omar una delucidazione.
Hai fatto benissimo, per l'amor del cielo, no? So solamente che deriva da costume player, però mi fermo lì, anche perché a onor del vero, e qui Sofia e Jared mi spareranno, non ho un buon rapporto con i cosplayer, per cui mi fermo.
Vabbè, sei abituata ai podcast, nel podcast esatto. Non ci si vede, ci si sente.
Esatto, quindi. Esatto.
E a questo proposito Jared ci fa una domanda, ci chiede: vi sentite più Trekker, più Trekkie o Trekker? Io personalmente più Trekker.
Dai.
Vabbè, cavolo.
Però bisogna dire che Trek è più puccioso, eh?
va bene, però a questo punto Giusimo Rabito dice: io avevo letto un articolo sui Trekkie ed ho cominciato a considerarmi tale. È ovvio che noi da fan di Star Trek non vediamo la cattiveria o il pregiudizio nell'essere definito Trekkie, è il mondo esterno che ci guarda con gli occhi un po' più foderati a vederci Trekkie e non Trekkie.
Esatto. Vabbè. Infatti, come dice caro Daniele Amore, ci dice: non ha importanza come ci chiamano né come ci considerano, noi andiamo avanti, noi andiamo dritto per la nostra strada sempre. Giustissimo, bravo.
Bravo,
un applauso a Daniele Amore, perché ha dannatamente ragione.
Stavo dicendo che arrivavamo alla parte conclusiva della tua tesi, dove introduci gadget, nuove tecnologie, e poi arrivi alle conclusioni. E le conclusioni, passando attraverso i gadget e le nuove tecnologie, quali sono?
Ma allora, le conclusioni sono sicuramente che il fandom di Star Trek è ad oggi uno dei più attivi, longevi e più, diciamo, pronti a guardare verso il futuro. Se si pensa che il fandom non si è mai fermato, non si è mai stoppato dall'inizio dei tempi, quindi dagli lontani anni 60, un motivo ci sarà. E, diciamo che soprattutto la fantasia dei... Io ho apprezzato molto vedere anche appunto queste che tu hai mostrato, anzi che stai mostrando, Max, sono due immagini che io ho trovato dal sito di Etsy, e che sono praticamente due gadget, diciamo, personalizzati che mi hanno colpito subito. Diciamo, voglio partire da quello più normale, diciamo così, che è praticamente appunto una riproduzione fedelissima, credo fatta totalmente a mano. Mentre dall'altra parte abbiamo questo fantastico, a mio dire, gadget per amanti dell'alcol, per amanti delle bevute tutti insieme, appunto realizzato dai fan. Secondo me, ecco, vedere tutta questa attività, vedere tutta questa voglia di creare, voglia di fare, voglia di esprimersi tramite appunto sia i gadget che tramite i cosplay, che tramite appunto anche, voglio dirlo sinceramente, anche grazie a manifestazioni come questa di Talking Trek o altre, si capisce veramente quanto il fandom tenga alla serie o comunque al prodotto che ama. Quindi questo, cioè, sicuramente è stato molto interessante vederlo, ecco.
Bea Mazza ci ricorda che Denise Crosby aveva fatto due documentari che si intitolavano Trekkies. Denise Crosby è l'interprete di Tasha Yar in The Next Generation. Una volta fuoriuscita dalla serie, poi si è dedicata a rintracciare e mostrare il fandom in due documentari che si chiamavano appunto Trekkies e non Trekker. Per cui anche da parte degli attori forse c'era un modo particolare di vedere il fandom di Star Trek, che non sempre era gradito, evidentemente.
Guarda, voglio prendere un attimo il commento di John DePond, sì? Che dice, che praticamente esprime quello che io spero di essere riuscito a dire: attivi, longevi e produttivi, anche in termini narrativi, c'è una letteratura parallela rispetto a quello ufficiale. Verissimo, verissimo.
Vorrei quindi concludere questa discussione della tesi con un commento di Marco Taddia, che dice che conferma che ad ora hai parlato della tua tesi almeno 5 volte di più che la tua discussione di laurea.
Vi ringrazio e vi dico subito, guardate, vi racconto questo, poi mi fermo. Diciamo che qui ho avuto modo di parlarne di più anche perché avevo più tempo a disposizione. Chiaramente durante una discussione di laurea il tempo che hai a disposizione sono 10 minuti, quindi purtroppo devi un po' scegliere, devi anche un po' decidere come affrontare l'argomento davanti a persone che appunto magari di Star Trek non sanno nulla oppure sanno relativamente poco. E quindi, però vi dirò, sono contenta di essere riuscita a parlarne più apertamente appunto anche qui, quindi vi ringrazio veramente tanto per avermi ascoltata.
Grazie a te. Omar, che voto le diamo a questo punto?
Ma a questo punto le direi, andiamo direttamente con l'abbraccio accademico.
La pubblicazione virtuale della tesi la faremo in podcast, per cui direi che è il massimo dei voti.
Grazie.
Brava Sofia.
Brava Sofia, bravissima.
Grazie.
Bravissima.
Ringrazio.
Abbiamo quindi affrontato il tema della tesi su Star Trek, sperando che tante altre persone in futuro vogliano laurearsi affrontando temi di questo genere. Daniela Amore dice che sono decisamente pochi, 10 minuti. Ma comunque
ci si prova,
ma comunque ci si prova. È arrivato il momento di parlare di fantascientificast.
Oh,
ecco. Omar, adesso svesti i panni dell'accademico e entra nei panni celati e nascosti dietro un microfono del podcaster.
Sì, perché Meno, tra l'altro poi è bellissimo perché mi sto accorgendo che andare in video per me è scioccante, a parte il fatto di vedermi, sai, è un po' problematico, no? Ma poi mi accorgo che spesso e volentieri le nostre modalità di operazione, il fatto che noi registriamo tutto, saremmo andati in diretta due volte in 8 anni di podcast, per cui per me è anche... Sono emozionato e non sembra che sono emozionato.
Beh, anche perché diciamo la verità, il podcast mostra solo la voce e noi mostriamo il busto, quindi dobbiamo essere vestiti in maniera decente e truccati, più che altro che sia, e truccati almeno dalla vita in su, e quindi dobbiamo mostrarci al meglio.
Noi evito di fare raccontare aneddoti su come in certi frangenti veniva come dire, registrato il podcast per ovvi motivi di decenza, ma ci sono stati anche momenti in costume da bagno per vedere il caldo.
Ci saranno immagini del dietro le quinte che prima o poi troveremo.
No, ci sono, ma ovviamente, come direbbe il buon Marco Taddia, tanto per tirarlo in ballo, verranno solamente divulgate a chi fa cospicua donazione a Fantascientificast.
Parlando quindi di Fantascientificast, io direi di chiederti la cosa principale, che magari non tutti conoscono, non tutti capiscono. Cos'è Fantascientificast e da dove nasce?
Allora, prima di tutto io direi, fare un passo prima, la definizione... diciamo accademica di podcast, sostanzialmente il podcast è un qualche cosa che può essere ascoltato, è fondamentalmente l'equivalente di una trasmissione radio.
Mi sento forte e chiaro.
Però con la differenza, è partita Siri e me, non, perdonatemi, praticamente cosa succede? È come se fosse una trasmissione radio che però ha il vantaggio di essere anche ascoltata in differita. Ci si registra al canale podcast, per cui come né più né meno che come avviene adesso per il vostro canale YouTube, si viene a conoscenza delle varie puntate. Nella fattispecie Fantascientificast, io farei un attimo, quando è che nasciamo? Allora, bisogna dire che già nel lontano 2005, 2006, 2007 esisteva già un podcast di fantascienza in Italia, che era il mitico fantascienza.pod, che era curato da Silvio Sosio di fantascienza.pod e da Elisabetta Venier, che sarebbe la sua gentile consorte. A un certo punto, dopo mi pare che è durato 15 puntate, sostanzialmente la fantascienza è sparita dal mondo podcast in Italia. Sì, c'erano alcune trasmissioni, diciamo alcuni podcast più o meno commerciali, perché ecco, bisogna fare anche questa distinzione. Un conto è in realtà come Talking Track, come Fantascientifica, che sono podcast indipendenti, e poi vengono anche considerati podcast le varie trasmissioni radio, le varie network nazionali, tipo, non so, in mente, tipo la RAI, piuttosto che Radio DJ, che sono le, per intenderci, le l'usufrutto offline oppure differita di una trasmissione radio.
Sì, cioè un mandata in diretta, esatto, e poi registrata, e poi magari montata, esatto, e ritrasmessa.
Il podcast, diciamo, la vera definizione è che nasce solamente per una trasmissione via web, per intenderci. E morto, come vi ripeto, diciamo scomparso dai feed, come si dice in termine tecnico, fantascienza.pod, è un po' sparita la fantascienza, presa come un qualcosa a sé stante, ma poi trattata come se, proprio come genere e con una certa autorevolezza. A un certo punto arriviamo fine 2011, in cui ci troviamo due persone, due biechi individui, nella fattispecie il sottoscritto e il buon Paolo Bianchi, che non so se ci ascolta, ma lo saluto caramente, è stato, diciamo, siamo i due genitori, genitore 1 e genitore 2 di Fantascientificast sostanzialmente, e Paolo lavorava già allora a Scientificast, per chi non lo conoscesse, il più importante podcast indipendente di scienza in Italia e forse anche al di fuori dell'Italia. E a un certo punto decidiamo, perché non ritorniamo a parlare di fantascienza in podcast? E sostanzialmente cosa succede? Succede che decidiamo di fare questo spin-off, ovviamente il nome non poteva essere che Fantascientificast, e abbiamo avuto, come posso dirvi, l'imprimatur di Silvio Sorgio, per cui praticamente abbiamo preso, se volete, il testimone di fantascienza.pod, e siamo partiti a gennaio 2012. Quest'anno abbiamo compiuto gli 8 anni e le 421 puntate trasmesse.
421 puntate. La media, quindi, vediamo un po' su 8 anni.
Diciamo, grosso modo, è un paio di puntate alla settimana.
Un paio di puntate alla settimana, beh.
Senti Marcello, ti faccio questa domanda che è arrivata tra i commenti da parte di Jared, che ci chiede, anzi che ti chiede, sbaglio il podcast sta tornando pian piano in auge?
Sì, allora direi sì e ahimè praticamente, allora diciamo che questo perché sostanzialmente siamo, allora una volta produrre un podcast, nel senso lasciamo perdere i contenuti, che quelli possono esserci a priori, però le modalità tecniche per produrre un podcast, volete l'attrezzatura, volete i sistemi di diffusione, erano, non dico complicati, ma non molto alla portata di tutti. Diciamo è un paio di anni che grazie a piattaforme tipo, beh, noi nel nostro caso, nel senso la nostra famiglia, nel senso compreso, abbiamo scelto Podbean, ma altre piattaforme tipo l'altra famosissima che è Spreaker, ad esempio, permettono la produzione di podcast veramente con impegno e costo letteralmente a zero. Ciò che però cosa ha portato? Ha portato sostanzialmente, come ovviamente, dato che hanno allargato la platea, ahimè sì, c'è veramente una seconda primavera del podcast, però come dirvi, in termini numerici, in termini qualitativi, quelli non so dirvelo, cioè non, io forse perché io adesso faccio ancora parte della prima imbarcata di podcaster, per cui parliamo dal, io faccio podcasting dal 2008, per cui parliamo ancora in tempi più meno sospetti, però devo dire la verità, adesso si ha veramente in certi casi una produzione non molto di qualità, ecco, diciamo che
aumentato il numero, abbassata la
esatto,
qualità.
Bravissimo. È un po', passatemi il termine, un po' come se potesse stato l'impatto delle televisioni locali in Italia, quando a un certo punto c'era un ginepraio di canali, però praticamente a livello qualitativo erano veramente
veramente bassi, veramente bieti.
Comunque, perdona, per rispondere a Jared, in effetti sì, stiamo veramente avendo già una seconda primavera del podcasting in Italia, allo stato attuale.
Beh, Daniele Amore dice non c'è da preoccuparsi, quelli di poca qualità si fermano presto e non arrivano ad avere 8 anni di storia.
Esatto. Diciamo che c'è una certa, meno male, di selezione darwiniana, no? A un certo punto.
Beh, io vorrei farti vedere un'immagine, anzi vorrei farla vedere al pubblico, perché è un'immagine che ci ha portato Omar, del dietro le quinte di un podcast. Eccola qua.
Questi sono i nostri, praticamente, i nostri tecnici del suono. Abbiamo praticamente, beh, adesso non so come si vede, per intenderci, nella foto, quella dove c'è il computer, c'è il mio compianto Jazz, che era l'assistente alla regia, e dall'altra parte invece c'è Gigi, che invece è il nostro tecnico del suono. Spesso e volentieri io registravo con loro, qui lo ammetto, e facevano veramente compagnia.
Spesso durante le nostre dirette abbiamo incursione di gatti, succede anche a noi, e ormai diventano parte della famiglia, quindi non ci scandalizziamo assolutamente di tutto questo.
Senti Omar, adesso ti faccio io una domanda, così, da persona ignorante, io che non sono molto pratica, mi spieghi come funziona il podcast e appunto come viene realizzato un podcast?
Allora, io ti posso fare questo punto esempio pratico di Fantascientificast. Allora, dal punto di vista tecnico, noi normalmente la trasmissione viene fatta o in due o praticamente tre, addirittura siamo arrivati anche a quattro partecipanti al podcast. Normalmente c'è il conduttore, che normalmente sono io, diciamo, che fa da mediatore, da moderatore all'altro, oppure praticamente nel mio caso in un certo caso posso fare io da co-conduttore. Normalmente il podcast, parlo per quanto riguarda Fantascientifica, noi siamo sempre in differita, cioè viene registrato tutto prima e poi montato e assemblato in post-produzione. Addirittura noi nel nostro caso, praticamente per avere una qualità, diciamo, più che, diciamo, non dico ottimale, però più che passabile, addirittura noi facciamo un lavoro del tipo, diciamo, i vari partecipanti al podcast registrano la propria traccia, si dice in locale, in termine tecnico, che poi viene sincronizzata insieme a quelle degli altri in post-produzione. In post-produzione poi vengono anche inserite le varie, diciamo, le sigle, il tappeto musicale, diciamo, la background music di turno, nel nostro caso anche lo stacco musicale, perché abbiamo anche, noi ogni tanto spezziamo la trasmissione con uno stacco musicale, in certi casi, nel nostro caso, magari anche del trailer del film, e poi praticamente viene assemblata. Assemblata la puntata, si dice in termini tecnici, viene finalizzata, viene data in pasto ad una piattaforma di pubblicazione, nel nostro caso Podbean, in cui si dice chiaramente a Podbean questa puntata la fa uscire il giorno X alle ore Y, e quando Podbean rilascia la puntata si può trovare o su Podbean oppure la spara negli altri due canali nostri distributivi, che sono Apple Podcast o Spotify.
E i temi che affrontate normalmente in Fantascientifica?
Allora, Fantascientifica, Max, diciamo che normalmente noi ci siamo dati, parliamo allo stato attuale, sostanzialmente noi ogni puntata rappresenta una rubrica. Normalmente noi con le varie rubriche tendiamo a coprire un pochino tutto quella che è la fantascienza un po' a 360 gradi, per cui abbiamo la rubrica dedicata a quella che potrebbe essere la fantascienza letteraria, quella chiamiamo la Golden Age sostanzialmente, quella fino ai primi anni 80, però anche con escursione più nel moderno. Abbiamo la rubrica dedicata al cinema, abbiamo le rubriche dedicate alle serie televisive sia passate che presenti. Non abbiamo ancora la macchina, non abbiamo ancora Tavacron, per cui non abbiamo ancora la macchina del tempo. E poi abbiamo Talking Track, ovviamente.
Guarda, c'è una domanda proprio su questo. Sì. La lascio leggere direttamente a te, Omar.
Vai. Allora, buonasera ragazzi, domanda per Omar. Fra i tanti podcast presenti all'interno del progetto Fantascientifica, qual è il suo preferito? Ok, e com'è nata la collaborazione tra Talking Tech? La collaborazione tra Talking Tech e Fantascientificast, diciamo che è nata, cos'è ormai? Un anno, ragazzi, che collaboriamo.
Sì, più o meno un anno, direi.
Sì. Diciamo che è nata ancora all'inizio, quando c'era ancora il buon TG Track, che noi praticamente ritrasmettevamo sui nostri canali social le notizie del TG Track. Poi quando praticamente a un certo punto quando voi
una sorta di fusione.
Sì, esatto, fusione, ma poi quando voi avete cominciato a fare quelle splendide puntate di recensione all'interno di cos'era, avete cominciato con Discovery
a un certo punto all'interno della pagina Facebook, Facebook dedicato a Discovery. Esatto. Sì.
Noi avevamo il problema che, tranne all'inizio, che all'inizio, pensate che all'inizio ci avevano accusato che parlavamo troppo di Star Trek. Per cui non...
Adesso avete una rubrica pizza.
Esatto, no, ma poi dopo ci siamo accorti che, francamente, arrivando a voler fornire un prodotto di qualità, nel senso un qualche cosa di autorevole, ok? E cercando di coprire un pochino tutta la fantascienza, e essendo, diciamocela tutta, nella fattispecie Star Trek, una fetta importante del patrimonio fantascientifico mondiale, a questo punto ho detto, caspita, ma abbiamo TG Trek, abbiamo visto che adesso TG Trek insieme a allora Star Trek Discovery Italia, cioè sospendo il lavoro, ho detto, non dico che li abbiamo in casa, da lì è partita la proposta e da lì è decollato tutto. Ecco. Per rispondere invece all'altra... La domanda, quella all'interno della rubrica, allora sì. quello sono più legato è praticamente che ahimè è uscito anche perché è molto difficoltoso nella realizzazione tecnica, è quello che noi chiamiamo la fisica di Polibio, che è un progetto abbastanza strano perché praticamente è analizziamo normalmente in questo programma due media fantascientifici, nella fattispecie fino adesso abbiamo sempre analizzato due film che fanno della rigorosità scientifica il loro carne, per cui per esempio vi faccio un esempio, abbiamo fatto una puntata in cui c'era Interstellar e 2001. Però abbiamo all'interno da noi un personaggio del mondo accademico italiano che è Marco Pasolino, praticamente, che dal punto di vista fisico smonta uno per uno i film. Per cui praticamente è una sorta di... è un progetto che sono molto legato, anche se ahimè mi sto accorgendo che lo stanno facendo poco, perché volete un po', per come dirvi, la realizzazione tecnica vuol dire che tenete conto che noi per preparare normalmente una puntata di Fantascientificast c'è una preparazione almeno 3 settimane prima, perché vuol dire prepararci e vedere il media di cui parliamo o leggerlo o visionarlo in modo tale, e questo anche se per caso io faccio da conduttore, anche perché devo sapere di che cosa si parla. In più c'è tutta una preparazione, se volete anche cartacea, per cui appunti eccetera eccetera, e poi soprattutto poi c'è la preparazione che spesso e volentieri avviene anche in più giorni praticamente.
Mm-hmm. Guarda, Fabrizio Leporini chiede una cosa di servizio proprio.
No,
Avatacron, l'avete cassata proprio come rubrica?
Beh, tanto per dire, e non addetti ai lavori, che e non ascoltò di fantascientifica, Avatacron è la nostra, tanto per il termine arriva dalla serie classica,
sì, no,
è una rubrica che tanto curo io, fra parentesi, è quella che praticamente tratta di film e telefilm, però praticamente dagli anni 80 in suo senso in negativo, proprio dall'inizio fino ai primi anni 80. Fabrizio, guarda, materiale ce n'è in cassa, l'abbiamo in casa, però praticamente c'è il problema che ultimamente, qui devo ahimè fare colpa pubblica, c'è un po' problemi di disponibilità dovuti al vero lavoro che ahimè non...
impegna giustamente.
Esatto, e comunque tornerà a Tadacon, tornerà.
Perfetto. A questo punto ti mostro un'immagine.
Oh, ecco. Per intenderci, questo potrebbe essere perfetto. Allora, a parte che qui vediamo il contesto. Questo qui è il contesto quando è stato fatto il famoso, vi ricordate il famoso, cos'era, il 21 dicembre 2012, la fine del mondo dei Maya, no? Aveva fatto il primo esperimento di podcast, cross podcasting, nel senso che avevamo 4 podcast in tutto che ci siamo collegati, e abbiamo realizzato questa qui è stata la prima diretta che abbiamo fatto.
Quindi eravate in diretta, non era registrato, era proprio
no, questa
in diretta. Diretta.
Questa era in diretta. E praticamente cosa parlava? Parlava praticamente di, come posso dirvi, cioè parlavamo. Aspettavamo la fantomatica fine del mondo. Infatti era partita dalle 7 di sera, e eravamo andati fino a 00:15, e l'unico evento catastrofico che c'è stato, si può vedere in parte da lì, è stato il crollo di un'asta porta webcam, ecco, praticamente. È stato interessato qui, tanto vedete, fra parentesi, vedete oltre al sottoscritto, vedete anche Paolo Bianchi e Simone Angioni. Paolo Bianchi, per intenderci, era diciamo l'altra, come dire, l'altro fondatore di Fantascientifica. Simone Angioni invece una delle voci di Scientificast. Era stata carina perché è stato veramente un progetto, tra l'altro anche impegnativo a realizzarsi, perché i mezzi erano quelli che erano, però è venuto fuori veramente una cosa interessante. La trovate, allora non la trovate nel catalogo Fantascientifica, però penso che ci sia ancora disponibile su YouTube da qualche parte.
Ottimo. Sofia, sì. Se non mi ricordo male, uh-huh. Ci sono state alcune occasioni in cui Fantascientifica ha vinto dei premi.
Giusto, se non mi sbaglio anche un Macchia Nera addirittura.
Allora sì, allora, Fantascientifica ha avuto 2 riconoscimenti.
Abbiamo le immagini, primo... Max?
Sì, le vado a cercare, eccole qua.
Eccole qui, oh, ecco. Raccontaci allora, un po', Omar.
Ma allora, questo qui è stato, allora, qui è stata un'altra impresa, tra l'altro la seconda diretta di Fantascientifica. Qui siamo nel 2015, quando Fantascientifica, che allora faceva parte del network QWERTY, tra parentesi, permettetemi di salutarmi i ragazzi di QWERTY, e praticamente abbiamo vinto nella nostra categoria, per cui praticamente miglior podcast o radio online, abbiamo vinto il Macchia Nera Internet Awards, che è una sorta di Oscar italiano della rete. Beh, a fianco poi vedete Paolo Attivissimo, famoso divulgatore scientifico, nonché cacciatore di bufale. E la cosa interessante è stato che in quel frangente abbiamo tentato, diciamo tutta la ciurma di QWERTY ha tentato di battere il record del più lungo podcast mai registrato, il cui record era poco più di 56 ore. Noi siamo arrivati a 59 ore.
Accidenti.
Il brutto è che non è stato omologato per un problema tecnico, ecco, diciamo così, ecco. Comunque è stata un'esperienza incredibile, perché immaginate più di praticamente quasi 4 giorni in diretta. Ovviamente ci turnavamo con la conduzione. Io per esempio ho fatto, che anche quella è reperibile in rete, avevo fatto un pippone veramente che non so se riuscirò mai più a farlo, di 6 ore su Godzilla. È stata una roba terrificante.
Sappiamo che è la tua passione.
Esatto.
Beh, guarda, parlando proprio di QWERTYton, c'è anche un'altra immagine che volevo farti vedere.
Infatti, ecco, qui siamo praticamente con tutti i ragazzi di QWERTY, soprattutto, lì per intenderci era diciamo, dove siamo intorno al tavolo, era proprio mentre stavamo praticamente cercando di battere il record, e invece a fianco per intenderci c'è Aldo Fresia, io, c'è Matteo Scandolin, Faz De Otto e Lucia praticamente. Li saluto caramente, perché per una serie di motivi ci siamo persi di vista, però sono sempre nel mio cuore, ecco.
Beh, sono le origini, è il percorso che avete fatto, e nel vostro percorso avete anche coinvolto, fortunatamente, per noi perlomeno, Talking Track, nella persona specifica di Sofia. Perché collaborando con voi e con Deep Space One e poi la manifestazione Bitcoin, è potuta venire, anche per approfondire i temi della sua tesi, appunto a una Bitcoin dove sono stati intervistati alcuni attori. Sì. Prendo questo slancio semplicemente per dire che Fantascientificast è collegato, ma lascio poi spiegare meglio a te, Omar, a Deep Space One, a Bitcoin, e lì avete avuto modo di trovare anche alcuni attori da portare nei podcast. Quindi quelle interviste poi si possono trovare sui podcast.
Esatto, perché parliamo praticamente da lontano, sono 5 anni fa, dal 2015 Fantascientificast è praticamente media partner ufficiale della Bitcoin. Per cui abbiamo anche questo servizio, nel senso che ovviamente noi in toto, come posso dire, ritrasmettiamo dopo in maniera differita tutta la manifestazione, per cui parliamo di una manifestazione che fra Nessi con Nessi dura 3 giorni e mezzo abbondanti, con una serie di panel, per cui praticamente panel di presentazione libraria. Qui nel frattempo vedo che stai trasmettendo il mitico trailer di fantascienza del ormai defunto, ormai nato canale YouTube di Fantascientificast, per cui stiamo rimembrando il passato. Comunque diciamo, l'esperienza Deepcon è stata bellissima, perché oltre ad avere il contatto con i ragazzi di DS1, che sono ragazzi che per me ormai sono amicizie pluridecennali ormai, e sono sempre belle esperienze. Ecco, qui per esempio vedete uno dei punti da fan di fantascienza in assoluto che posso avere raggiunto, quando ho avuto l'occasione sia di conoscere di persona sia poi di intervistare il mitico Walter Koenig alias Chekhov.
È una persona, anche io l'ho vista in una convention, dolcissima, delicatissima.
È meravigliosa, una persona veramente meravigliosa. Ma poi il fatto che hanno questa capacità incredibile di, quando te sei davanti, è una sorta di, come dire, di blocco, perché praticamente ti ritrovi davanti dei miti della tua sovvenienza, e hanno il vantaggio che però ti riescono solamente con la loro presenza a tranquillizzarti, per cui a farti capire che bene o male sono persone normali anche loro, tutto sommato.
Benissimo. Sofia aveva intervistato Nicole de Boer, Ezri Dust, giusto?
Sì,
com'era stata l'esperienza?
Ah, io tremavo come una foglia, ma lei è stata fantastica, cioè lei è stata dolcissima, quindi sì, per quanto io comunque conosca, cioè diciamo la conosca relativamente da poco, magari rispetto a voi che giustamente avete più anni di me alle spalle, però posso confermare che l'esperienza è stata fantastica.
E parlando di donne, ecco qui.
Qui è un'altra, beh, a parte donna... Almeno poi i gusti sono gusti, però a parte essere una donna, secondo me, stupenda sotto tutti i punti di vista, questa è Kate Vernon, che per diciamo, il ruolo che l'ha resa più famosa nel fandom della fantascienza è la Ellen Tite, per cui la moglie del colonnello Tite di Battlestar Galactica.
Poi presente anche in Star Trek.
Sì, ha fatto una, se non sbaglio, meno qui Max Setel, il mio guru, ha fatto la teoria di Sean... di Voyager, se non sbaglio.
Sì, nella quinta stagione la teoria di Show faceva la parte di
l'infiltrato.
Era un membro della razza 8472 mutata in forma umana all'interno di una simulazione della quartier generale, l'Accademia della Flotta Stellare, quartier generale della Flotta Stellare. Era una bella puntata perché racchiudeva in sé il senso di Star Trek, il superare le difficoltà e il rischio della guerra, la diffidenza tra le parti che si oppongono con il dialogo e la volontà di trovare un punto in comune. Il suo personaggio è anche uno dei pochi che ha baciato Chakotay e ha avuto una quasi relazione con Chakotay.
Max, perdonami, stavo notando che tra l'altro nella foto, quella diciamo dove siamo tutti in gruppo, c'è anche Lolita.
Esatto. La porto, ecco qui, e la si vede.
E qui la signora Pentelli con il
maglioncino.
Sì, no? E Lolita Faggio, una dei produttori di Star Trek, per cui anche lei è persona fantastica, mamma mia, Lolita è la fine del mondo.
Siamo tutti portati, come hai detto tu, ad idolatrare questi personaggi che vivono nel mondo fantastico che noi amiamo, ma ci dimentichiamo spesso che sono esseri umani e spesso anche dei belli esseri umani. Averli davanti è molto, 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 molto bello. E parlando di esseri che non sono umani, invece, ecco qui.
Ah, ecco qua.
Una cosa imbarazzantissima,
però esatto, questa qui, infatti ero molto titubante nel darvela, però apparentemente voleva anche render conto del clima che ci può essere quando facciamo la DeepCon e poi, come dirvi, del feeling che ci può essere fra... Questo è per i pochi che, beh, per i pochi penso, questo è Peter Williams che nella serie Stargate SG-1 ha interpretato il cattivo per antonomasia, cioè Apophis. E tra l'altro ultimamente ha fatto praticamente comparso anche in The Expanse a partire dalla terza stagione, anche lui una persona veramente magnifica, cioè nel senso veramente una gran persona.
Non solo ospiti stranieri, perché comunque so che nell'ambito del vostro podcast, i vostri podcast avete riscosso molto successo e spesso ospiti italiani si sono affacciati alla vostra finestra e hanno chiesto poi di entrare invece dalla porta. Sto parlando nello specifico.
Esatto. Qui abbiamo per intenderci, abbiamo due immagini, per intenderci quelle in diagonale, che sono tratte dall'altra grossa manifestazione di cui noi siamo media partner, che è Strani Mondi, che è questa due giorni pienissimi di fantascienza, soprattutto letterale, che fanno a Milano ad ottobre. In alto abbiamo Licia Troisi, una delle prime penne del fantasy italiano, anche lei persona strepitosa, nonché fan sfegatata di Star Trek, fra parentesi. In diagonale, diciamo sempre, pentendoci nella diagonale, abbiamo... E qui bisogna vedere, Max, chi li riconoscerà del nostro pubblico. Questo è il mitico Bruno Bozzetto.
Vabbè, dai.
Andiamo veramente nel gotha dell'animazione italiana, forse anche mondiale, sinceramente. Sopra invece, io con Bruno Bozzetto, questa qui è stata un'altra bellissima esperienza in cui ho avuto la possibilità di fare uno speciale dedicato a, in primis, a Dario Tonani. Dario Tonani è attualmente uno dei maggiori scrittori di fantascienza italiana, Tra l'altro è da poco che ha firmato, è pubblicato in tutto il mondo, da poco ha firmato un contratto per essere pubblicato in Russia, e ha fatto questa serie, diciamo, è una sorta di ciclo, si chiama Mondo 9, potrebbe avere una pseudo ambientazione steampunk, e è ormai è diventato letteralmente un progetto cross-mediale, e qui in questa foto, a parte, diciamo, vedendo fra me, Dario Tonanni, c'è quel signore con la sciarpa in mezzo, c'è quel signore con la barba, è il Franco Brambilla. Franco Brambilla è uno dei maggiori illustratori di fantascienza in Italia, maggior parte delle copertine di Urania dell'ultimo decennio le ha disegnate lui. E poi abbiamo i due ragazzi, invece sono due musicisti emergenti, su cui praticamente che hanno fatto la colonna sonora di Mondo 9. Vi consiglio di andare a reperire quella puntata su Fantascientificas, perché è stata veramente bellissima. Ogni tanto io a risentirla mi emoziono ancora, perché è veramente stata fatta con un certo trasporto. Ultima, non ultima, se ci ascolta Carla, non mi sperare, questo è stato nel 2013. Fantascientificast ha avuto l'onore di presidiare questo seminario, anche qui è stato un due giorni, un seminario all'Università di Salerno sui nuovi media, e diciamo incaricati dell'aspetto fantascientifico eravamo stati io, cioè come Fantascientificast, Davide dopo arrivo. E a fianco di me c'è Carla Monticelli, che oltre a essere una delle non so se si può dire prime penne, in nostro caso primi microfoni di Fantascientificast, è anche una grandissima scrittrice di fantascienza.
Rispondo... Andrea Boidi cita Urania.
Urania fa parte dei cosiddetti fondamentali della fantascienza.
Esatto. E Davide Piccillo ti chiede qual è il tuo Godzilla preferito.
Oddio, qui rischiamo di aprire il vaso di Pandora, per cui vedrò di essere praticamente il più stretto possibile. Il mio film di Godzilla preferito è un film della cosiddetta era Heisei, ed è nella fattispecie Godzilla contro Violante dell'89.
Godzilla contro Violante.
Violante.
Ah, ok.
Violante.
Non lo conosco.
Non Violante Placido, Violante. Che...
Va bene, va bene. A questo punto abbiamo ancora da affrontare qualcosa di più contemporaneo che ha a che fare proprio con il mondo giapponese. Vorrei farti vedere quest'ultima immagine prima di passare poi ad alcuni aspetti tracker della nostra trasmissione. Ecco qua.
Allora, dovete sapere che, come tutti gli show, e qui il mondo Star Trek ci insegna, prima o poi devono avere uno spin-off, praticamente a un certo punto anche Fantascientificast ha avuto anche lui il suo spin-off. Diciamo, complice il buon Marco Casolino, a un certo punto ci siamo abbiamo deciso di fare questa trasmissione, cioè, diciamo che è un podcast che doveva essere inizialmente una miniserie, poi dopo è nato di vita propria, che si chiama Sindrome Inomaru. Tanto per dirci, Inomaru è il nome della birra giapponese, del sollevante, cioè quella, non quella vecchia imperiale, proprio quella attuale. E inizialmente doveva essere una sorta, come lo avevamo definito noi, era un viaggio semiserio nella quotidianità giapponese, nel senso che tramite poi Marco Casolino abita in Giappone, perché praticamente meglio di lui un romano in Giappone era la persona più adatta per fare una cosa del genere, e voleva essere una sorta di visione reale della vita quotidiana in Giappone, un po' anche per smentire, se volete, quelli che vedono il Giappone come una sorta di Eden in terra, per cui dove tutto funziona perfettamente. Poi qui c'è anche buon Marco Taddia che può confermare che sì, funziona tutto, ma non come certa gente pensa che funzioni.
Sì, praticamente allora, tutti idolatriamo l'efficienza giapponese, ma poi viva, esatto, è un'altra cosa.
Esatto, bravissimo. Cosa è successo? A un certo punto la sindrome di Inomaru nasce, come vi dicevo, con una caratteristica di un programma veramente tranquillo, quasi ironico, sopra le righe. A un certo punto ci ritroviamo nel giro di quattro puntate a collaborare con, per intenderci, in alto sotto il logo Talking Track, con Pio De Miglia. Pio De Miglia è il corrispondente dell'area sud-est asiatico di Sky TG24. Con Junko Terao, che è sempre corrispondente del mensile internazionale. E poi qui, ahimè, non compare, però ci ho tenuto a mettere con il buon Antonio Moscatello, che è il corrispondente per la agenzia Asca News, sempre per il Giappone sud-est asiatico. Cioè vuol dire praticamente di botto, come se praticamente un podcast che è nato veramente, passatemi il termine, con un'idea di cazzaro, ad avere sostanzialmente delle penne a livello giornalistico di un certo livello, tra l'altro il più delle volte anche autoinvitate, per cui
bussavano e dicevano eccoci.
Esatto.
Eccoci.
Esatto. Tra l'altro la cosa carinissima è che soprattutto voi vedete quello dove c'è, vedete, che è Akira Kurosawa e Toshiro Mifune, quei due personaggi
bianco e nero.
Esatto. E quello lì è, come posso dirvi, un ulteriore spin-off della sindrome di Nomaru, si chiama Tanka Cast. Il Tanka è praticamente una forma poetica più lunga dell'haiku, tanto per intendersi, e dove c'è Antonio Moscatello che enuncia degli aneddoti, ma aneddoti veramente, spesso delle volte veramente ai confini della realtà, no? E tra l'altro tutto ciò ha generato anche un libro che vi consiglio, scritto da Antonio Moscatello per Spelling e Cuffo, per cui vi consiglio di recuperarlo.
Benissimo.
Bene.
Con questa ultima considerazione, cioè con i figli di Fantascientificast, gli spin-off,
esatto,
di Fantascientificast, direi che abbiamo fatto...
Max, sì? Ci sarà poi lo spin-off di Sofia a questo punto.
Esatto, poi ci sarà la miniserie dedicata alla tesi di Sofia. Ma Sofia sorride, ma non sa che la faremo davvero. Esatto.
Va bene, se siete contenti voi.
Sì, sì. Direi che abbiamo fatto un bello excursus sul mondo di Fantascientificast, e quindi non possiamo che consigliare a tutti i nostri ascoltatori che ci ascoltano ora in diretta o ci ascolteranno poi in differita, rivedendo la puntata su Facebook o su YouTube, di andare anche sulle piattaforme podcast a recuperare le nostre trasmissioni e anche le altre di Fantascientificast, che sono sempre molto interessanti e si possono fruire, lo dico perché lo faccio, andando a fare la spesa con le cuffiette, andando in bicicletta, facendo sport, spostandosi al mattino per andare a tornare dal lavoro. Uno se le mette in cuffia sul telefono e tranquillamente se le ascolta e si erudisce un pochino.
Esatto.
Grazie.
Prego, grazie a te. A questo punto rientriamo nell'ambito tracker, e rientriamo nell'ambito tracker in maniera più, più grassa, più...
Concreta, mettiamola così.
Davide Picillo conferma il guaio in cui ti sei assolutamente cacciata. E che cosa affrontiamo adesso, Sofia?
Ma adesso affrontiamo il nostro mitico sondaggio, che adesso è diventato, prima era durante i momenti di Picard, quando la serie era ancora in corso, si basava appunto, diciamo, avevamo fatto dei sondaggi sui vari episodi, sui personaggi, mentre invece qui ci troviamo davanti ad una cosa un po' più particolare, perché Max qua si parla di...
Gadget no, ma di tecnologia, esatto, di Star Trek. E la domanda è: quale tecnologia di Star Trek vorresti vedere realizzata, e se ne può scegliere solo una tra le proposte? Già vedi un po' di voti, perché questo è il sondaggio della settimana che arriverà a conclusione venerdì, e quindi trarremo le somme definitive nella puntata di venerdì.
Esatto.
Però è un'occasione per coinvolgere Omar in questo giochino e chiedere anche a lui quale tecnologia di Star Trek vorresti vedere realizzata tra quelle che vedi qua nello schermo.
Decisamente il teletrasporto.
Quindi vai sulla maggioranza. Sofia?
Ma io, guarda, vado in minoranza, perché invece vorrei corpi sintetici / androidi. Devo dire che li ho sempre particolarmente apprezzati, quindi ecco, vado con loro.
Guarda, io sono della tua stessa parrocchia, visto poi il periodo in cui stiamo vivendo, un corpo sintetico di riserva potrebbe fare comodo, ecco. Il nostro pubblico si sta esprimendo, il replicatore per Riccardo Frasca, Jared chiede il ponte ologrammi, Davide Piccillo vuole il motore a curva tira, vabbè, a curvatura. Sì. Riccardo Frasca dice cuffiette, mascherina, guanti e visiera trasparente, che forse non sono proprio gli elementi più tecnologici di Star Trek. Flavio Galzignato vuole il teletrasporto, per cui le opinioni del pubblico sono piuttosto varie. Vedremo questo venerdì quale di questi elementi della tecnologia di Star Trek vince, anche se la tendenza ormai è più che chiara, con un 32% il teletrasporto voluto da Omar direi che sta stravincendo. A questo punto bisogna dire una cosa al pubblico, una cosa particolare, perché arriviamo al secondo momento tipico della nostra trasmissione, quello in cui sfondiamo i timpani di tutti coloro che ci ascoltano. Per cui siete pronti? Tappatevi le orecchie. È il momento del gadget alert. Anche in questo caso noi nella puntata del venerdì poi mostreremo tutte le foto, tutte le immagini che il pubblico ci invia con i propri gadget o nel momento in cui guarda la nostra trasmissione. Diamo infatti la possibilità al nostro pubblico di immortalarci, mettendo anche se stesso se vuole, mentre sfoggiamo un gadget. Per cui Omar, hai portato un gadget per il nostro pubblico?
Vediamo se ce la faccio a fare il gesto.
Aspetta, eccolo qua. Un bellissimo comunicatore della serie classica. Sofia?
Ma io ho questo fantastico busto di Data che tra l'altro voglio che mi è arrivato nuovo di pacca oggi, e voglio ringraziare Jared che me l'ha gentilmente regalato come regalo di laurea, quindi grazie mille Jared.
E io invece ho portato una bella pistola phaser della serie classica.
Funziona Max?
Funziona se ci metto le batterie, non ho messo le batterie. Tra l'altro ha una cosa carinissima, se riesco a non distruggerlo, si sgancia, così, ecco, e diventa anche il phaser da mano, quello piccolo che andava incastrato appunto qui per poi diventare la pistola a phaser. Per cui mettiamoci in posa e diamo il tempo al nostro pubblico di fotografarci. Fermi. Tutti fermi, fate una foto, fate un capture dello screen, metteteci in pausa se ci state guardando in differita e poi mandateci l'immagine come messaggio privato sulla nostra pagina Facebook. Benissimo, l'abbiamo fatto. Se lo fate tra oggi e domani, tra stanotte e domani, vi mandiamo in onda venerdì, se no poi andremo oltre, se no poi andremo assolutamente oltre. Siamo in chiusura a questo punto.
Sì. Ahimè. Siamo in chiusura e bene, è il momento di ricominciare pian piano a salutarci, però prima ovviamente bisogna ricordare il fatto, come ha detto giustamente Max, che venerdì prossimo ci ritrovate di nuovo in live, sia qui su Facebook che su YouTube. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, mettere mi piace alla pagina, condividere. E soprattutto vi ricordo che il prossimo appuntamento appunto di venerdì avremo un nuovo ospite che questa volta verrà direttamente dal mondo della televisione e decisamente molto molto nerd. Il tema e l'ospite della prossima puntata verranno annunciati praticamente il giorno prima, quindi giovedì.
Esattamente. Ricordiamo i canali dove possiamo trovare prima Talking Trek e poi anche Fantascientifica.
Dunque, appunto, esatto, sì, scusate, no, perché abbiamo finito, perdonatemi la stanchezza, scusate.
Hai discusso la tesi un'altra volta, giustamente, un po' di spostatezza ti sta.
Sono un po' rincoglionita, scusate. Ok.
Venite quindi a trovarci sui nostri canali di YouTube, sulla nostra pagina Facebook, ci trovate su Twitter, ci trovate su Instagram, ci trovate ovunque, basta cercare Talking Trek. Invece esatto. Fantascientificast lo troviamo?
Beh, ci trovate sul nostro sito www.fantascientificast.com, sul nostro canale Podbean, per cui podcast.fantascientificast.it, su Spotify e su Apple Podcast. In più ricordiamo anche i nostri contatti social, per cui basta che fate una ricerca, ci trovate su Facebook, su Twitter come @fantascicast, tutto attaccato, e su LinkedIn.
Siete anche voi ovunque. Come terminate di solito i vostri podcast? Quando la frase di chiusura, com'è, Omar?
Beh, noi abbiamo praticamente la nostra sigla finale, abbiamo la grandissima nostra intelligenza artificiale Alexa 4, praticamente, che declama la chiusura dicendo un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori e ci sentiamo alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Bene, giusto, una citazione particolare. Ringraziamo quindi Omar per essere stato con noi e per averci accompagnato in questo viaggio nel mondo dei podcast. A te un saluto ancora, Omar.
Grazie a voi ragazzi di avermi soprattutto più che sopportato. Grazie a voi, è stato bellissimo e grazie di questa esperienza di diretta video che mi mancava.
È stato un piacere, speriamo di averti ancora in diretta, magari quando dovremo lanciare il podcast di Sofia ti portiamo in diretta per introdurlo.
No, ma a questo punto no, lì bisogna, secondo me, dovrò preparare qualcosa di eclatante lì, non
dico. Ringraziamo Sofia per la sua preziosa presenza e per essersi prestata a questo nostro giochino sulla sua tesi.
Io ringrazio voi ragazzi, è stata veramente una bellissima esperienza, vi ringrazio.
Ringraziamo il nostro pubblico che è sempre eccezionale, che ci ha seguito fino a qua. Vi ricordiamo ancora una volta di stringere i denti e di rimanere a casa, perché lo sapete, è importante finché non ti diranno di cambiare atteggiamento. Vi diamo appuntamento alla prossima diretta di Talking Threat e ricordate, la sorte protegge i pazzi, i bambini e le navi chiamate Enterprise. Se non siete pazzi e non siete bambini, cercate almeno di essere a bordo di una nave chiamata Enterprise.
Fantascientificast e Talking Track sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Track non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.